Allora, oggi diciamo, rivedremo alcuni dei concetti che abbiamo passato la volta scorsa e quindi anche quel particella virtuale, perché dobbiamo tornarci sopra, perché di nuovo abbiamo a che fare con un'interazione che ha le stesse caratteristiche da un certo punto di vista di quella che abbiamo visto la volta scorsa. Quindi ripetiamo alcuni concetti, anche perché diciamo, storicamente la scoperta dell'interazione forte è andata di pari passo con quella dell'interazione debole che abbiamo visto la volta scorsa. Quindi abbiamo detto all'inizio del Novecento le due interazioni note e studiate e ben caratterizzate erano l'interazione gravitazionale, che è stata diciamo, la prima forza a essere riconosciuta, e poi l'interazione elettromagnetica e tutto quello che consegue. Come abbiamo detto la volta scorsa, l'inizio dello studio del nucleo atomico, che quindi ha poi portato alla scoperta e all'individuazione di due nuove interazioni, quindi quella debole e quella forte, ha avuto inizio con gli studi sulla radioattività, quindi Becquerel e così via, ed è terminata intorno agli anni 30 con la scoperta del neutrone da parte di Chadwick. A questo punto il quadro era pressoché chiaro e definitivo, ed è grosso modo quello che tuttora abbiamo in mente. Quindi l'atomo come composto da un nucleo centrale carico positivamente, circondato da diciamo, nuvole di elettroni carichi negativamente che annullano la carica del nucleo. Il nucleo a sua volta è composto da due tipi di particelle, quelle cariche positivamente che sono i protoni e quelle cariche neutre che sono appunto i neutroni. Quindi questo è appunto il quadro che si è formato all'inizio degli anni 30, grosso modo. Come già abbiamo preannunciato la volta scorsa, la struttura del nucleo composto da particelle cariche positivamente e da altre particelle neutre ha posto immediatamente un problema ben chiaro che si capisce, perché abbiamo a che fare con tante particelle cariche del stesso segno impacchettate in un volume molto molto piccolo, e questo sappiamo da studi dell'elettricità che tenderanno a repellersi. Quindi il nucleo teoricamente, se non agissero altri tipi di collanti, di forze, dovrebbe naturalmente quasi immediatamente disgregarsi. Quindi da qui nasce diciamo, in modo naturale l'idea di una ulteriore interazione che tenderà a invece unire le particelle, quindi ad attrarle, ed è immediatamente comprensibile il fatto che questa forza, questa interazione, dovrà avere un'intensità superiore a quella dell'elettricità, altrimenti nel caso contrario vincerebbe la forza elettrica, e quindi di nuovo il nucleo si disgregherebbe. Per questo motivo, diciamo, l'interazione ha poi preso il nome di interazione forte, e al contrario appunto di quella debole che abbiamo visto l'altra volta, che è ordine di grandezza inferiore a quella elettrica. Quindi immediatamente l'esistenza del nucleo con questo tipo di struttura ci dice che deve esistere un'altra interazione fondamentale in natura, e appunto la definiamo forte. Per essere più specifici, quindi diciamo avere un'idea di quello che significa quando diciamo forte, debole e così via, questo specchietto tenta di, diciamo, di mettere un po' di numeri. Supponete di avere due protoni e di averli di avvicinarli, diciamo così. E se date il valore 1 alla forza che tende ad unirli, quindi all'interazione forte che tenderà ad unirli, possiamo anche definire, dato questo numero 1, le forze relative che hanno gli altri tipi di interazioni. Così se diamo uno alla, appunto alla forza che li unisce, la forza che tende a invece a, a repulsiva tra le due cariche positive, che abbiamo detto deve essere più piccola, vale esattamente un 137esimo. Questo è un numero, questo parametro è anche detto alfa, è un numero che diciamo entra poi in numerosi problemi di elettrodinamica quantistica e così via. Quindi vedete che più o meno è un centesimo, quindi la forza elettrica è un centesimo della forza dell'interazione forte. Qui vedete che questo forte insomma ha un suo senso. Così la forza debole invece che interagisce, che esiste tra, comunque anche tra due protoni, uno vicino all'altro, è un milionesimo di quella forza. E ultima, la forza gravitazionale, veramente vedete un numero impressionantemente piccolo,
forse il numero di Planck,
sì. malgrado il diciamo sia l'interazione che sperimentiamo in maniera evidente tutti i giorni a livello macroscopico. C'è un altro numero che è abbastanza interessante, che è quello quantifica diciamo la distanza entro la quale questa interazione agisce. L'interazione forte tra due protoni o tra un neutrone e un protone o tra due neutroni grosso modo agisce su distanze tipiche che sono quelle della dimensione del nucleo atomico. Se due protoni o due neutroni o un neutrone o un protone sono più distanti, la interazione forte di fatto non c'è. Quindi le dimensioni sono dell'ordine dei 10 alla meno 15 metri o 10 alla meno 13 centimetri. Centimetri è un numero che chissà perché gli astrofisici usano le dimensioni lineari più piccole dei fisici, ma comunque. Quindi sono dimensioni relativamente piccole. Sapete invece che la forza elettromagnetica, pur decrescendo con il quadrato della distanza, ha comunque un'interazione infinita, quindi due cariche anche a distanza molto molto grande tra di loro hanno un'interazione, anche se appunto questa interazione decresce mano a mano che le due cariche si allontanano. La interazione debole ha una dimensione di efficacia ancora più piccola dell'interazione forte, dell'ordine di un millesimo di questa. E vi ricordate, poi vedremo, lo rivedremo, che questo è legato al fatto che l'interazione tra le particelle, in questo caso, è mediata da una particella che ha una certa massa e questo determina questa distanza. Adesso lo rivedremo perché questa stessa cosa vale anche per l'interazione forte. La gravità, di nuovo, esattamente come la forza elettromagnetica, ha una distanza infinita, almeno sì, classicamente diciamo così, e pur essendo piccola pur essendo così piccola, il fatto che abbia una distanza di interazione infinita è dovuto al fatto che non ci sono cariche positive o negative per la gravità, ma tutto si attira, fa sì che la gravità sia poi la forza che determina la struttura a larga scala dell'universo. L'elettromagnetismo, dato che l'universo è elettricamente neutro in totale, di fatto non ha un impatto così forte. Le altre due sono distanze, reagiscono solo su distanze molto piccole. Questo spiega il perché diciamo la forza gravitazionale di fatto, pur essendo così piccola, poi in realtà sia la più importante a livello macroscopico, a livello cosmico. Piccolo ripassino di quello che abbiamo visto la volta scorsa, perché questo è il discorso che vi faremo paro paro per l'interazione forte. Allora, se vi ricordate, abbiamo detto qualunque interazione a livello fondamentale, quindi escludiamo da d'ora in poi la gravità, quindi l'interazione forte, l'interazione debole e l'interazione elettromagnetica, a livello fondamentale hanno, immaginiamo così, supponete di avere due elettroni che si stanno avvicinando in questo modo. Il fatto che ad un certo punto, a causa della repulsione della carica elettrica, i due si allontanino, appunto si allontanino l'uno dall'altro, viene diciamo così spiegato a livello almeno intuitivo, come dovuto allo scambio di una particella tra i due. Abbiamo fatto l'altra volta l'esempio di due persone in una barca, in due barche, uno vicino all'altro, che si scambiano un corpo, diciamo una palla abbastanza pesante. A causa della conservazione della quantità di moto, chi lancia la palla subirà un rinculo e quindi tenderà ad allontanarsi, chi riceve la palla si allontanerà dall'altra parte. Diciamo, questo a livello così un po' intuitivo, a livello di cartone animato, è quello che uno si immagina succeda qui. Il problema è relativo a quella cosa che viene scambiata qua. Allora, abbiamo detto che in questo caso viene la particella che viene scambiata viene definita virtuale. Virtuale nel senso che esiste per un tempo tale per cui la sua esistenza qui, il fatto che qui c'è una certa quantità di energia che non c'era quando le due non si erano ancora avvicinate, non viola il principio di indeterminazione di Heisenberg. Ci sono due versioni del principio di indeterminazione di Heisenberg. Quella più nota è che la posizione e la velocità, diciamo così, di una particella a livello elementare non possono essere determinate entrambe con una precisione infinita. L'altra versione, che è tutta equivalente, è che tra una misura di un'energia e una misura di un tempo non ci può di nuovo essere precisione infinita. Quindi a questo livello possiamo avere violazioni della legge di conservazione dell'energia, basta che queste violazioni avvengano per un tempo inferiore a un tempo minimo. Il prodotto della variazione dell'energia per il tempo deve essere minore della costante di Planck e così via. Quello che succede quindi è che diciamo, il tempo di vita di questo fotone dura meno del fatto che si sta violando la conservazione dell'energia. In questo senso, la particella virtuale, dal punto di vista fisico, è un non senso dire se esiste o meno, nel senso che siccome io non posso misurare l'esistenza di questa particella, proprio perché ho questo limite fondamentale posto dal principio di Heisenberg, non posso dire che questa particella esista o meno. Dal punto di vista fisico, io non posso misurare l'energia, quindi non posso dire che ci sia. Una cosa che l'altra volta, diciamo, forse vi ho detto ma non si è capito bene, è che questi grafici, questo tipo di grafici che appunto vengono chiamati diagrammi di Feynman, in realtà dicono molto 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 di più di quello che vedete scritto qua. Uno usando un diagramma del genere, applicando certe regolette matematiche, può scrivere di fatto per esempio tutta la dinamica di questo sistema e così via. Noi finora abbiamo detto, immaginate di avere due elettroni che si avvicinano così e poi sparano via così. Quindi in un certo senso abbiamo assunto che il tempo scorre in questo senso e questa sia una distanza, la distanza tra i due elettroni. Okay? Quindi questa è la traiettoria seguita dai due elettroni. In realtà questi tipi di grafici sono molto belli perché voi potete anche invertire spazio e tempo, e questi vi dicono qualcosa su un processo che deve avvenire. Se avviene quell'altro, avviene anche questo. In questo caso, se questo è lo spazio e questo è il tempo, quello che vedete qui è un elettrone e un positrone, cioè l'antiparticella. Questo è definito dal fatto che la freccia in questo caso va di qui e in questo caso va di qua. Qui spariscono perché elettrone e positrone si annichilano, materia e antimateria si annichilano, diventano un fotone. Questo fotone a sua volta può di nuovo ricomparire come, in questo caso, elettrone e positrone, ma qui potrei scrivere qualunque particella o antiparticella, va bene? Questo poi ci servirà dopo. Chiaro?
No?
No, a me non è chiaro, l'elettrone e positrone.
Allora,
mi sembrano identici l'elettrone e positrone.
No, 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 il positrone è la freccia che va indietro. Dentro e l'elettrone che va in fuori. Ok? Questo, se la vediamo come due elettroni che entrano e escono, tutte e due vanno nello stesso senso. Invece, se noi vediamo il tempo scorrere in questo senso, la freccia è così e la freccia è così. Ok? Questo è spiegato dal fatto che un elettrone che un positrone che si muove in un certo senso è come una carica negativa che si muove al contrario. Ok?
Tutte due punti.
Sì, lo bevo quando scriverei più o meno, ma diciamo lo si capisce dalla freccia, okay. Questo senza mettere.
Da un fotone, è possibile che nascano un elettrone e un positrone che hanno massa?
Sì, 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 a patto che il fotone abbia più energia della somma delle due masse, mc quadro delle due masse. In realtà un fotone, allora qui il fotone è virtuale. Okay. Se io ho un fotone vero, cioè un raggio di luce, non può da solo diventare, perché questo non conserva l'energia al momento. Questo è il fatto, quando vi dicevo prima, questo fotone che fa così non conserva l'energia al momento. Se uno va a vedere l'energia al momento del fotone, non corrispondono a quelle. Ecco, se uno ha un fotone vero, quindi fotone vero, che diventa due, questo non può succedere, perché se si fa la somma dell'energia al momento finale non può mai corrispondere a un fotone vero. Il fotone può eventualmente interagire con un altro fotone, a questo punto possono farlo. Questo per esempio lo vediamo bene in astrofisica, noi per esempio io mi occupo di astronomia nei raggi gamma, se uno ha un raggio gamma, quindi un fotone che ha energia più grande dell'elettrone e del positrone messi insieme, che proviene da una sorgente molto lontana, questo fotone arrivando verso la Terra può per esempio andare, diciamo così, a sbattere contro un fotone di luce ottica o infrarossa o così via. A questo punto, siccome il fotone ha energia più grande, può diventare una coppia elettrone-positrone e noi non possiamo vedere sorgenti troppo lontane, perché i fotoni vengono assorbiti provenendo dalle sorgenti. Allora, l'altra volta abbiamo visto che questo tipo di schemino si applica sia alla forza elettromagnetica, dove la particella scambiata è il fotone, e la forza debole, abbiamo detto che in questo caso ci sono questi bosoni di massivi, che sono la particella V- V+ e la Z0. E qui di nuovo interveniamo con il principio di determinazione. Abbiamo detto il tempo per cui può, diciamo così, vivere questa particella virtuale deve essere inversamente proporzionale all'energia scambiata. Se questa particella ha una sua energia, questa deve essere contemplata qui dentro. Oltre all'energia che deve trasportare, c'è anche la massa che si bisogna creare, diciamo così. Quindi una particella che abbia massa, questo succede per le tre particelle che mediano la forza debole, non per il fotone che invece non ha energia, queste possono durare per un tempo breve. Per il fotone abbiamo detto non esiste massa, quindi il raggio d'azione è infinito, questo spiega invece le particelle che mediano la forza debole sono molto massicce, cioè hanno energie centinaia di volte quella del protone. Questo fa sì che questa particella, anche viaggiando alla velocità della luce, possa vivere veramente per una distanza molto molto breve, e questo spiega il piccolissimo raggio di azione della forza debole. Va bene? Quindi oltre a essere debole per i fatti suoi, è anche il raggio di azione è anche piccolo per questo motivo. Veniamo all'interazione forte. Yukawa, che era un fisico che lavorava in Giappone, subito dopo l'articolo di cui ho parlato la volta scorsa di Fermi, che immaginava il tipo di interazione debole come quello descritto dall'elettrodinamica quantistica con i fotoni e così via, Yukawa ha detto, allora io posso applicarla anche all'interazione forte. Quindi mi immagino che l'interazione forte venga, come abbiamo detto fino a un attimo fa, con lo stesso tipo di modalità. Quindi immaginiamo un protone e un neutrone che si scambiano una particella, bene, che deve essere virtuale in quel tipo di interazione, e chiamo questa particella mesone. Adesso vedremo immediatamente l'origine anche di questo nome. Applico la regoletta che abbiamo appena visto. Io so in questo caso che l'interazione deve essere attiva solo quando le particelle sono abbastanza vicine, abbiamo detto prima 10 alla meno 13 cm. Allora, se la mia particella vive, la mia particella, questa pi, vive un tempo delta t che è dato da h su mc quadro, e so che la distanza che lui deve percorrere per tenere unito il protone e il neutrone è dell'ordine del tempo di vita per la velocità della luce, che è la velocità di questa particella, io ci metto dentro qui 10 alla meno 13 cm, ricavo il tempo e ricavo la massa. E scopro che la massa deve essere attorno a 200 MeV, che significa 200 volte la massa dell'elettrone, più o meno. Okay? Da qui il nome mesone. Ora, gli elettroni sono molto molto leggeri, i protoni e i neutroni sono molto pesanti, questa massa è intermedia tra il neutrone e il protone da una parte e l'elettrone e il positrone dall'altra, quindi lo chiamo mesone, quello che sta in mezzo. Okay? In realtà Yukawa prevede tre tipi di mesoni, e, oltre all'interazione che abbiamo appena visto, dove in questo caso la particella è, non è carica, ma è un protone, per esempio un protone e un protone che rimangono protone e protone, questa particella è neutra, non porta nessuna carica elettrica. Ma l'interazione che unisce protone e neutrone, possiamo anche pensare che fa diventare un protone e un neutrone rimane un protone, un protone, il nucleo rimane uguale, immaginate un protone diventa un neutrone istantaneamente diventa un protone, il nucleo è assolutamente non cambiato, quindi in questo caso possiamo immaginare che questa particella trasporti una carica positiva, all'inverso possiamo immaginare che trasporti una carica negativa. Quindi prevedo tre tipi di particelle con massa uguale, e una neutra, una positiva e una negativa. In realtà Yukawa, diciamo, pubblica la sua idea, ma non è molto ottimista, e di fatto pensa che la sua idea sia sbagliata, perché la particella che lui prevede non era ancora stata scoperta. Questa particella è virtuale, ma come abbiamo detto l'altra volta, se io prevedo una particella virtuale deve esistere anche la particella reale, come il fotone esiste realmente ma è virtuale nell'interazione elettromagnetica, questa particella io la prevedo come virtuale ma deve esistere anche come particella reale, perché se la prevedo così deve esistere anche cos'ha. Quindi lui prevede l'esistenza di queste tre particelle che non vengono osservate. In realtà pochi anni dopo, beh non tanto, ma insomma una decina d'anni dopo, questa particella viene effettivamente scoperta nei raggi cosmici, e tre fisici sperimentali che lo scoprono sono appunto Powell, Giuseppe Occhialini e Lapides. Il primo si vince il premio Nobel e Occhialini no. Come sapete Occhialini ha perso quasi due premi Nobel, direi, probabilmente per ragioni politiche, era un comunista convinto e vabbè, pare che ciò abbia procurato dei problemi comunque. Come lo scoprono? Beh, lo scoprono appunto nei raggi cosmici. Noi siamo abituati a pensare ormai appunto a questi acceleratori giganti in cui avvengono interazioni, abbiamo computer in grado di ricostruire tutto quello che succede, quindi sappiamo tutte le particelle che vengono prodotte e così via. Qui nei primi anni, diciamo, della fisica nucleare, subnucleare, quello che si faceva era portare in alta montagna delle emulsioni fotografiche, lasciarle lì per un po' e poi svilupparle e vedere se dentro ci fosse stato qualche fenomeno interessante. Infatti, se voi avete un raggio cosmico carico che passa dentro una lastra fotografica, la carica elettrica che si muove produce, diciamo, lo stesso effetto della luce che espone. Quindi avete proprio delle tracce che dovevano essere studiate col microscopio. Si poteva ricostruire la massa di queste particelle giudicando, diciamo così, lo spessore di queste tracce, perché se una particella con più massa, diciamo, produceva delle righe più larghe, così c'era tutta una tecnica molto anche faticosa. Quello che succede in uno dei primi eventi che loro hanno osservato è che si è visto un pione, in questo caso carico, quindi non quello neutro. Questa è la traccia lasciata da questo pione che a un certo punto decade, queste particelle non sono stabili, ma decadono in tempi brevi, e il decadimento produce un muone, che è, come abbiamo visto, una specie di fratello più cicciotto dell'elettrone, e un neutrino. Questa è la traccia lasciata dal muone, che vive più a lungo, vedete che lascia una traccia più lunga. A sua volta il muone non è stabile e decade in un elettrone e in due neutrini, questo che vedete è l'elettrone. E insomma, in base a questi eventi di questo tipo, si è ricostruito tutto. Il problema sembrava tutto risolto. Abbiamo protoni, neutroni, elettroni, la forza debole era stata sistemata più o meno da Fermi, e con la scoperta dei pioni sembrava confermata che l'interazione forte agisse attraverso questi pioni, con fenomenologie molto molto simili, quindi particelle che interagiscono, che mediano questa interazione e così via. Negli anni 50 e 60, sia con i raggi cosmici sia con i primi acceleratori che cominciano ad andare a pieno regime, si scoprono una quantità di particelle prima sconosciute, particelle con masse di tutti i tipi, con cariche anche doppio positive, doppio negative, cose molto molto complicate, e diciamo si è fatto l'esempio di quello che era la situazione della chimica prima della tavola di Mendeleev, cioè c'erano tante particelle ma senza un quadro in grado di organizzarle, quindi poi di capire perché. Mendeleev è stato, diciamo, la tavola poi di Mendeleev è stata completamente compresa con la meccanica quantistica, il principio di esclusione di Pauli, gli orbitali di un certo tipo e così via. Quindi quello che si è cercato è stato proprio di organizzare queste particelle con qualche criterio, in modo da cercare di capire perché ci fosse un'organizzazione sottostante. Negli anni 60, in particolare grazie a Murray Kellman, si è capito che tutte queste particelle, compresi i protoni e i neutroni, si potevano organizzare in un quadro coerente, assumendo che non fossero particelle elementari, ma che a loro volta fossero costituiti da altre particelle, che appunto Gell-Mann denominò quark. In particolare, se ci concentriamo sul protone e neutrone, abbiamo bisogno di due quark. Abbiamo bisogno di un quark che viene chiamato, qui adesso avremo del nome, vedrete, un quark up, cioè su, e un quark down, cioè giù. Okay? Nomi assolutamente così. Le cariche elettriche di queste particelle sono un po' particolari. Voi dovete pensare che dovete combinare questi quarti in modo da avere una carica di 1 protone o di 0 neutrone. La combinazione che vi è permessa è uno di questi quark a carica 2 terzi, la carica dell'elettrone o la carica del protone, e una meno negativa 1 terzo. Okay? Quindi hanno cariche frazionarie rispetto alla carica dell'elettrone o del protone. E il protone e il neutrone sono composti da 3, rispettivamente, 2 quark up e 1 down, nel caso del protone, vedete la somma, abbiamo 2 terzi, 2 terzi, 4 terzi, meno 1 terzo, abbiamo 1, come deve essere. E nel caso del neutrone abbiamo un quark up e 2 quark down, in questo caso abbiamo 2 terzi, meno 1 terzo, 1 terzo, abbiamo 0. Quindi abbiamo sistemato almeno le cariche elettriche. Dopodiché, come ormai abbiamo capito, accanto ad ogni particella deve esserci la corrispondente antiparticella, quindi dobbiamo anche assumere che accanto al quark up ci sia un quark anti-up, la cui carica elettrica deve essere l'opposto, esattamente come elettrone e positrone, e un anti-down con un terzo. Quindi prevedo anche l'esistenza di un antiprotone e di un antineutrone composto da parti giuste di questi antiquark, okay? Antiprotone e antineutrone che poi vengono scoperti e così via. Ormai noi siamo abituati a considerare questa cosa, in realtà diciamo, ha avuto una vita difficile questo tipo di proposta, anche perché adesso vedremo, insomma, in generale le, particelle composte da combinazioni di quark vengono definiti adroni, cioè le particelle che interagiscono attraverso l'interazione forte in generale. E adesso per un attimo non pensate a questo, abbiamo i mesoni che di nuovo hanno avuto questo nome perché erano quelle particelle con masse comprese. In realtà poi si sono scoperti col tempo mesoni che hanno energie molto più grandi di quelle del protone, quindi il nome ha ragioni storiche ma non ha più ragioni insomma di fatto. Comunque questi sono composti sempre da un quark, di un tipo di quark e un tipo di antiquark. Possono essere uguali, diversi, come volete. I barioni invece, che sono diciamo la classe entro cui figurano anche protone e neutrone, che sono sempre composti da tre, ok? La teoria prevede anche composti diciamo con più di tre quark. Uno di questi è stato per la prima volta scoperto al CERN pochi mesi fa, quindi questo, una delle cose che forse avete sentito, è stata scoperta, diciamo non è una grandissima tra virgolette scoperta, perché di fatto conferma quello che ormai sta succedendo. LHC sta solo confermando cose che sapevamo dovevano esistere, diciamo così. Ce lo fanno vedere, ma la teoria lo prevedeva già diversi anni. Se ci pensate, tornate un attimo alla lezione scorsa, abbiamo un problema. Il problema era che l'interazione debole, avevamo detto, per esempio nel caso del decadimento beta del neutrone, noi avevamo, il nostro schema era un neutrone che diventa un protone, emette questa particella virtuale rumeno che a sua volta poi darà luogo al neutrino e l'elettrone. Va bene? Adesso però sappiamo che protone e neutrone non sono particelle elementari, quindi questo schema non è corretto. Quello che succede in realtà è che i quark interagiscono attraverso un'interazione debole, non il protone e il neutrone che sono composti da queste particelle. In particolare il neutrone è composto da un quark U, quark D e quark T. Il quark D a sua volta lui interagisce attraverso l'interazione debole diventando un quark U, ok? Quindi non è un neutrone che diventa un protone, ma un quark D che diventa U. Questo emette un V- che decade e così via, ok? Questo per solo per mettere i puntini sulle i a quello che avevamo detto la volta scorsa. Benissimo. A questo punto però abbiamo un problema. Il problema è questo. Perché stanno lì i quark? Perché formano un'unica struttura? Pensate, è lo stesso problema che avevamo un attimo fa col nucleo. Il nucleo abbiamo detto, perché gli elettroni stanno lì? Qui abbiamo due particelle, una particella con carica un terzo, uno due terzi, due terzi, perché stanno lì? Perché formano un'unica particella e non se ne vanno ognuna per i fatti propri? Qualcuno ha mai visto un quark? Queste sono state le critiche più dure contro la teoria dei quark. Nessuno ha mai visto particelle con carica frazionaria. Se io posso pensare di sparare due protoni uno contro l'altro energie grandissime, e posso immaginarmi che sparo quark da tutte le parti. Questo non lo vedo, dopo vedremo più in dettaglio in realtà che cosa succede. Perché? Bene, a questo punto il problema dell'interazione forte, che abbiamo detto all'inizio essere quella che unisce il neutrone e il protone, in realtà si sposta sul fatto che questi quark sono confinati dentro queste particelle. Quindi l'interazione forte che abbiamo detto all'inizio essere quella che unisce protone e neutrone non è l'interazione fondamentale. Dopo vedremo come viene spiegata l'interazione tra neutrone e protone, ma l'interazione forte a livello elementare è quella che agisce tra i quark dentro le particelle, okay? Questa forza che chiamiamo forte in realtà viene chiamata, qui adesso tutta una roba, forza di colore, quindi adesso vedremo perché. I mediatori non sono i pioni sono i mediatori tra il protone e il neutrone che si è inventato Yukawa, che esistono, abbiamo visto che esistono, ma non sono i mediatori fondamentali. I mediatori fondamentali che interagiscono, che diciamo che tengono uniti i quarti all'interno dei barioni, si chiamano gluoni, che glu è la colla, sono dei colloni, insomma. Vedete anche il cambio di stile, no? Fino agli anni 40-50 tutti i nomi greci, bello, tutto bello. Dagli anni 50 in poi c'è, cioè, insomma, anche la fisica comincia un po' con questi nomi strampalati, quello che va. Ognuno tragga le proprie conseguenze. Comunque, e la forza, diciamo, appunto, viene definita forza di colore. Perché? Attenzione, qui colore non c'entra ovviamente nulla, ok? Però, diciamo, alcune caratteristiche di questa interazione vengono visualizzate molto bene se pensiamo appunto in termini di colore. Cosa significa? Allora, quello che dovete immaginare è che ogni quark, prendiamo il quark up, ok? Il quark up non è realizzato in una versione sola, ma ci sono quark up che chiamiamo rossi, verdi e blu. Potete immaginare, appunto, definiamo così perché poi questo è intuitivamente semplice, ma possiamo immaginare che, non so, uno sia carico, è come se uno avesse un tipo di carica, uno un altro tipo di carica e un altro tipo di carica ancora. È una caratteristica di queste particelle, ok? Abbiamo che gli antiquark, sempre un antiquark up per esempio, può assumere dei colori che sono un azzurrino, che è un antirosso, dobbiamo pensarlo così, un magenta, che è un antiverde, e un giallo, che è antiblu. Perché? Perché anti? Perché se io mischio questo con questo colore ottengo il bianco, questo con questo colore ottengo il bianco e questo di nuovo, ok? Quindi anche mischiando un rosso e un verde e un blu ottengo un bianco, va bene?
Certo,
va bene? I gluoni, quindi le particelle che vanno da un quark all'altro per mantenere uniti i protoni, i neutroni, eccetera, eccetera, trasportano due colori. Sempre uno di questi tre e uno di questi tre. Quindi avete un rosso magenta, un verde ciano, un blu ciano e così via. Ok, quindi trasportano un colore e un anticolore. Adesso vedremo che sembra complicato, ma in realtà non lo è. E quindi vedete che abbiamo un bello zoo. Che cosa succede? Allora, ritorniamo al nostro grafichino che capiamo, no? Allora, supponiamo di avere due quark. Uno che è caratterizzato dall'essere verde e un altro caratterizzato dall'essere blu. Abbiamo detto che i gluoni trasportano due colori, un colore e un anticolore, va bene? Allora, l'interazione tra il nostro quark verde e il nostro quark blu, possiamo immaginarla come il trasporto, il fatto che questo gluone si porti via il verde, si porti via il verde da qua, quindi lui trasporta il verde, ok? Ma e questo qui diventa blu se lui si porta via anche l'antiblu, va bene? Quindi qui c'è un verde e questo si porta via il verde, qui c'è un blu e questo si porta via l'antiblu, così conserviamo i colori. Il quark blu si prende l'antiblu e va via, sparisce, diciamo così, ma c'è il verde e quindi lui diventa verde. Sembra difficile la regola, ma non lo è. Ogni volta il gluone si porta via il colore di quello che da cui parte, diciamo così, e si porta l'anticolore di quello a cui arriva. Così questo diventa questo colore qui e questo qui diventa questo qui. Va bene? Questo è a livello elementare. Quindi voi potete immaginare di avere un protone composto da un blu, un verde, un rosso. Adesso non ci interessa più che siano up, down, quello ci serve per far sì che la carica elettrica sia nulla, ok? Ma a livello di interazione forte tutti i quark sono uguali, non c'è distinzione, L'unica distinzione è quella dovuta al colore. L'interazione forte vede solo il colore, come l'interazione elettromagnetica vede solo le cariche positive e negative, non interessa se una cosa è protone, ok? E possiamo immaginare quindi che quello che continua a succedere è che, per esempio, da qua viene emesso un muone che si porta via il colore blu, che è questo qui, va bene? E si porta via l'antiverde, quindi questo diventa verde, lui diventa antiverde e blu, va qui, l'antiverde con il verde viene annullato e il cuore diventa blu. Quindi questo in continuazione c'è questo scambio di gluoni e questa cosa di colore. Qui c'è un filmino, vediamo se parte, che dovrebbe, ecco, quindi vedete il colore che c'è al centro è il colore che viene trasportato. Il bordo è l'anticolore che viene trasportato. Ok, quindi questa continuamente, questo è quello che succede in un protone, penso sì. Vabbè, e quindi avete questa interazione è attrattiva, ok? Quindi questo scambio di continui gluoni è solo attrattiva, non c'è repulsione qui, c'è solo attrazione, e questo confina i quark all'interno del nostro protone, il nostro neutrone. La domanda però rimane: perché non osserviamo i quark liberi? Va bene, abbiamo questa interazione, ma abbiamo anche questa interazione tra un protone e tra un elettrone e un positrone elettrica, ma i positroni e gli elettroni io so che esistono anche se vengono attratti uno con l'altro. Perché i quark non li vedo? Qui una mattina uno ha detto: ogni particella in natura deve essere bianca, ok? Il colore non si vede, ogni particella in natura deve essere bianca, quindi io vedo solo composizioni di particelle bianche, quindi non posso osservare un quark che da solo dovrebbe essere colorato. Va bene, in realtà questo è stato messo sul tavolo come un principio fondamentale per spiegare una cosa che si vede, però non spiega niente, ok? Un esperimento a cui io posso pensare, come abbiamo detto prima, adesso immaginiamo di avere questo grafico col tempo che scorre di qua. Io posso far scontrare un elettrone e un positrone che diventano un fotone e che a sua volta deve darmi un quark e un antiquark. Io questo esperimento, in linea di principio, posso farlo in un acceleratore e dovrei vedere lo sviluppo di un quark e di un antiquark, quindi due particelle con carica frazionaria una opposta all'altra. Perché non lo vedo? Non lo vedo in realtà. Quello che succede, voi fate un esperimento del genere, fate collidere un fascio di elettroni e un fascio di positroni, avete sviluppo di particelle, tante, ma queste particelle sono sempre adroni, cioè sempre composti, tantissime tra l'altro, mentre voi vi aspettate un quark e un antiquark, vi trovate tantissimi adroni, protoni, particelle delta, tutte queste tipo di particelle che sapete essere composti da quark da tanti quark. Perché questo è questo è stato un problema per la teoria fino ad anni recentissimi, e tuttora è spiegato e ormai abbiamo ben chiaro, ma i calcoli precisi sono complicatissimi da fare. E il fenomeno viene chiamato appunto confinamento, cioè l'interazione forte intrinsecamente è fatta in modo tale che voi non potete avere dei quark liberi, almeno alle energie a cui possiamo fare gli esperimenti e a cui osserviamo. Questo perché qui si cerca di spiegarlo un pochino. Immaginate di avere un quark, due quark, ok? E di separarli piano piano. Dovete appunto esercitare una forza molto molto grande e quindi avere anche spendere un'energia molto molto grande. Questa energia dove va? Va in un campo attrattivo tra i due fatto da gluoni e antigluoni. Qui interviene uno dei fattori fondamentali dell'interazione forte. Vi ho detto, il gluone trasporta colore e anticolore, che sono le cariche, tra virgolette, dell'interazione forte. È come se il fotone trasportasse una carica elettrica, cosa che il fotone è neutro però. Okay? Il fatto che i gluoni stessi siano colorati,
fa sì che i gluoni possano interagire con se stessi, con i gluoni, i fotoni interagiscono con i fotoni, ok? E almeno direttamente. I gluoni possono farlo perché sono colorati, loro stessi hanno una carica forte, tra virgolette. Questo fa sì che quando voi, il processo che succede è che quando voi allontanate due quark, immediatamente questa energia così grande che voi accumulate diventa più grande dell'energia di massa dei quark, e immediatamente vengono creati un quark e un antiquark tra questi due, ok? Quindi quando voi separate una, prendete un pione che è composto da un quark e un antiquark, voi lo strizzate tantissimo, lo tirate, a quel punto avete due pioni, perché si formano un quark e un antiquark e sono due pioni, non riuscite a separarli. Se di nuovo ognuno dei due lo separate, questo è quello che succede quando si scontrano elettrone e positrone. Si sviluppa una quantità enorme di... cioè è come se voi cominciate così, ma alla fine ottenete tantissime particelle, proprio perché c'è questa esplosione, vengono chiamati getti questi che si formano. Qui c'è un disegnino, un filmino che tenta di... voi separate, puff, alla fine avete due cose uguali, quindi ognuno dei due si porta via due quark. I quark se rimangono, non riuscite a separarli. Questo di nuovo è legato in modo fondamentale a questa caratteristica dell'interazione forte, cioè che i portatori, i mediatori dell'interazione sono loro stessi carichi della carica di questo che qui è il colore. Quindi l'analogia è come se il fotone fosse carico positivamente o negativamente. Okay? Quindi quello che succede è che quando voi fate questa cosa non ottenete questo, ma tentando di separare il quark e l'antiquark che si sono formati, questi loro daranno luogo a questa produzione, e quello che ottenete sono tutte queste particelle. Quindi trasformate l'energia di fatto di interazione in tanta massa che formate, insomma, ok? Quindi avete tantissime particelle che si formano. Bene, ancora pochissimi minuti. Confinamento significa i quark sono confinati a vivere in particelle, non possono vivere da soli, okay? Quindi confinati proprio.
E questo è indipendente dalla potenza massima che può avere il collider?
Adesso vedremo. Sì. Allora, rimane un problema. A questo punto come spieghiamo il fatto che il neutrone e il protone si attirino? Allora, abbiamo detto, l'interazione forte non è più quella che unisce i protoni e i neutroni. L'interazione forte è quella che tiene uniti i quark dentro il protone e dentro il neutrone. Okay? Però noi siamo partiti, quello che volevo spiegare è perché il nucleo sta insieme, quindi insomma ci si pone il problema. E l'interazione è, possiamo fare un'analogia, come quella, immaginate di avere due molecole. Le molecole sono tenute insieme da forze elettromagnetiche, ma tra una molecola e l'altra ci può essere un'interazione mediata sempre da forze elettromagnetiche, ma non con la stessa intensità di quella che è presente due molecole d'acqua. Le molecole d'acqua si attirano perché l'ossigeno è più elettronegativo, attira un pochino più gli elettroni vicini a sé, gli idrogeni rimangono un po' positivi, lui un po' negativo, quindi due molecole riescono ad attirarsi, ma questo è un residuo, tra virgolette, della vera interazione, che è quella elettromagnetica tra i due nuclei, tra i tre atomi dell'acqua in questo caso. Una cosa analoga succede con i pioni. Di fatto quello che succede è che praticamente ogni tanto potete pensare che dei gluoni riescano a fuggire da uno dei due, immediatamente si materializzano in quark, questi quark non sono nient'altro che poi il pione che va da una parte all'altra, quindi l'interazione è descritta come un passaggio di due quark da una parte all'altra, vedete qua, questo va qui, si risistemano, nel senso che ci sarà un antiquark che si annichila con l'altro e così via, quindi è uno scambio, diciamo così, tra un protone e un neutrone, perché i gluoni, qui abbiamo una nuvola di gluoni che ogni tanto danno luogo a una coppia quark-antiquark che è il pione. Quindi è come aveva detto Yukawa, cioè c'è un pione che va da una parte all'altra, il quale a sua volta però è composto da un quark e un antiquark, e questa cosa tiene uniti i nuclei. È una cosa complicata da capire questa, in realtà è un po' paradossale, perché se cercate di, insomma, l'interazione forte è stata identificata nella interazione che tiene uniti questi, si è capito che l'interazione forte in realtà non è quella cosa lì, ma è qualcosa che avviene dentro i nuclei, scusate, dentro le singole particelle, e questa è molto più complicata da, questa cosa è molto più complicata da spiegare di quello che succede all'interno del singolo nucleo, ok? E per questo anche che la fisica nucleare di fatto è un campo, dal punto di vista teorico, un campo molto più difficile della sola spiegazione di queste particelle, perché ci sono fenomeni collettivi tra tutti questi quark, tutti quark e così via. Ok, per dare lo schemino finale, cosa abbiamo imparato oggi? Abbiamo imparato che allora ci sono i quark, oltre all'up e down di cui vi ho parlato, ci sono altre due coppie, quindi l'up e down formano la materia normale. Abbiamo poi il quark C e l'S che hanno masse più grandi, e poi il top e il bottom. Questi interagiscono con forza elettromagnetica, sono carichi, anche se di carica trazionaria. Forza debole, vi ricordate che il neutrone che decade in protone in realtà è un quark che interagisce, e la forza forte, evidentemente. Abbiamo poi l'elettrone muon e il tau, ognuno di essi corrisponde alla coppia sovrastante, che sono appunto, questi qui sono copie sempre più pesanti dell'elettrone, loro interagiscono con l'interazione elettromagnetica e la debole, non con la forza forte, evidentemente, solitamente. E poi abbiamo i neutrini, che abbiamo incontrato la volta scorsa, solo interazione debole. Okay? Quindi abbiamo questa. Accanto alle particelle che formano la materia, abbiamo i portatori delle interazioni. Quindi abbiamo WZ che trasportano la forza debole, il fotone che trasporta la forza elettromagnetica e i gluoni che abbiamo visto oggi. Ok? Sì, faccio solo... metto solo questo. Abbiamo visto che forza forte, forza elettromagnetica e forza debole hanno, diciamo così, a temperatura ambiente hanno intensità molto diverse. Quindi abbiamo le forze elettromagnetiche che vale un 137esimo della forza forte, la forza debole che è ancora più debole, e così via. In realtà questi accoppiamenti, come vengono chiamati, cioè questi numeri che identificano la forza di una forza, l'intensità di un'interazione, dipendono in realtà dall'energia delle particelle coinvolte. Quello che succede è che se voi avete particelle con energia molto molto grande, notate per esempio una diminuzione della forza forte. Quindi, rispondo alla domanda, se voi avete dei quark molto 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 energetici, l'interazione che attualmente li confina all'interno di protoni o di neutroni diventa più piccola, e quindi i quark possono vivere al di fuori. Questo è quello che si pensa sia successo quando l'universo ha passato una fase in cui le temperature erano sufficientemente alte. In questo caso si parla di un plasma di quark e gluoni liberi, perché i quark possono scambiarsi i gluoni, ma non sono costretti a essere confinati, perché la forza non è così intensa, proprio la forza in sé diventa più debole. Al contrario, la forza elettromagnetica e la forza debole, quando voi avete particelle sempre più energetiche, diventano più intense. Okay? Questo è un grafico in cui avete, questa è l'energia di interazione, l'energia con cui avete accelerato le vostre particelle, e questa è la forza. Quello che si prevede è che quando le energie sono molto 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 grandi, tenete conto che LHC funziona circa al TeV, che è circa 1000 GeV, quindi siamo qua, questo è il massimo che riusciamo a fare, e ogni pezzettino di questo è 10 volte l'energia, quindi per 10, per 10, per 10, per 10. Quello che succede però è che un po' magicamente, se voi fate i calcoli, vi accorgete che queste curve si incrociano in un punto. A questo punto le tre interazioni hanno esattamente la stessa intensità. La forza forte, che è qui, è così forte, forza elettromagnetica e quella debole, che sono tutte deboli, hanno lo stesso numero. Questo significa, suggerisce, che qui non ci siano tre forze diverse, ma ci sia una sola forza. E questo, diciamo, questo grafico sta alla base di tutta la ricerca che viene fatta sull'unificazione delle forze e così via. In realtà, se voi fate i conti per benino, vi accorgete che non si incrociano in un punto, ma si incrocierebbero in un punto se esistessero delle altre particelle, per cui ogni particella che conosciamo avesse un partner, come viene chiamato, e questa è la teoria della supersimmetria. In realtà queste particelle dovrebbero avere massa dell'ordine di qualche terzo, cioè qui appunto, e l'HC avrebbe dovuto cominciare a vederle. Segni purtroppo non ne vede, quindi verosimilmente la supersimmetria, se c'è, non è quella che tutti pensano fino adesso. E mi fermo qua perché sono tra le 6.